Buongiorno amati fratelli, Dio vi benedica. Benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo di oggi. E siamo qui con fratello Giuseppe. Ciao Giuseppe.
Buongiorno, benedica.
E devi salutarci di nuovo perché il tuo microfono era spento.
Ah sì, adesso mi senti?
Adesso ti sento.
Allora, vai 1, 2, 3 e poi partiamo.
Allora, 3, 2, 1. Buongiorno amati fratelli, benvenuti a Radio Blast.
Buongiorno amati fratelli, come state? Ce l'ho fatta stavolta?
Sì, stavolta va bene.
Se no rifacciamo di nuovo.
Ma noi siamo sempre impreparati?
Ma infatti io mi chiedo come mai qua.
Come mai il Signore può usare persone come noi?
Sì, e forse è quello il nostro messaggio, che farci vedere come siamo untogether, cioè sconquassati, per dare speranza a chiunque.
Alleluia, amen. Quello sì, quello è vero. Oggi vogliamo parlare del risveglio spirituale che è nel mondo, perché soprattutto nel programma di oggi vedrete che ci sono tanti fratelli molto giovani che si stanno dedicando al Signore, di 13 anni, di 15 anni. Ci sono tanti adolescenti che vogliono Gesù, vogliono vivere per Lui e sono stanchi dell'immondizia che vedono nel mondo e vogliono fare qualcosa per Gesù. E quindi è un risveglio bellissimo. E poi vedremo anche che ci sono diversi fratelli di tanti paesi che ci scrivono. E voglio cominciare con una testimonianza di un fratello da Messico, si chiama Esteban, ha 13 anni. È un fratellino dolce che ha cominciato a scriverci alcuni mesi fa in spagnolo, poi ha cominciato a scrivere in inglese e parla inglese molto bene. Ha chiesto il corso biblico in spagnolo, che abbiamo diverse registrazioni che abbiamo fatto, non tanti, infatti adesso sono contenta che Dianet ieri mi ha ricordato: hey Angela, devo lavorare, devo tradurre, e quindi avremo più messaggi in spagnolo.
Sì, ieri Dianet chiedeva quello.
Sì, sì, sì.
Voglio lavorare.
Sì, quando mi fai lavorare?
Quando è che mi fate
Sto
lavorare?
Sto aspettando.
Voglio tradurre. E qui il lavoro non manca. Dio benedica questi fratelli.
Allora vi leggo il messaggio di Esteban, 13 anni, da Messico. È in inglese, io vi dico in italiano quello che posso tradurre. E dice: vi ringrazio tanto per leggere i miei messaggi, per rispondermi, siete una benedizione. Vi ringrazio anche per i volantini. Ultimamente ho scritto anche io un volantino, ve lo mando nell'allegato. Voglio confessare che nella maggior parte della mia vita cristiana, come nato di nuovo, non sono stato molto attivo. In un anno ho evangelizzato solo 3 persone. Però la settimana scorsa sono andata a una signora sulle strade e ho parlato di Gesù e gli ho dato anche il volantino che io ho scritto. Faccio una parentesi e voglio dire che questo volantino l'ho letto, che Esteban lo ha scritto. Esteban è un ragazzo che ha detto che suo padre è cristiano, sua madre no, non sta andando a scuola e per questo è molto contento. Ha detto che nelle scuole c'è troppa immondizia e si sente sporco nella compagnia di ragazzi della sua età, ma ha detto che neanche nella casa sta studiando, sta pensando a Gesù, evangelizzando e leggendo la Bibbia. È un ragazzo molto speciale.
Ma è molto spirituale, ho visto.
Ha detto che oggi seguirà la programma in italiano.
E sai, praticamente meno vai a scuola, più spirituale sei. Perché le scuole oggi non è che sono veramente per insegnarti la scuola, sono per programmarti. Farti sottomettere il governo italiano, russo, tedesco, americano, eccetera. Le scuole sono una programmazione. Cioè, c'è stato un insegnante cristiano che ha detto: tutta la scuola che hai bisogno sono 3, 4, 5 anni, non hai bisogno di più. Okay? I discepoli erano ignoranti e hanno conquistato il mondo. Oggi che ci sono milioni e centinaia di milioni di cristiani con i diplomi non fanno niente. Non è la scuola che ti aiuta. La scuola ti aiuta se vuoi avere successo nel mondo anticristo, nel mondo ateo. Studiamoci, andiamo alla scuola di Gesù, amen.
Amen. E quando ho letto questo volantino, le cose principali che mi hanno colpito, Esteban ha scritto che Gesù non è una religione, non devi venire a mia chiesa, non devi darmi soldi e non devi dare niente, devi solo ricevere.
Vedi, Dio lo benedica.
Devi solo ricevere Gesù nel tuo cuore e così vedrai che non avrai più quel vuoto dentro e non avrai più una vita senza meta.
Amen.
Sono stata sorpresa, un ragazzo di 13 anni parla così.
Che ha scritto un volantino e se lo distribuisce.
Sì.
Dio lo benedica. Ci adesso... fa concorrenza. Ottimo,
no,
vai
no,
avanti.
No, ci sta aiutando.
Non siamo gelosi, vai tranquillo. In un modo e nell'altro che il Vangelo sia predicato.
Amen. Continuo a leggere il suo messaggio. Ero a casa mia, ho preso il volantino e dovevo andare a fare la spesa. E ho pensato di dare il volantino a qualcuno che lavora nel negozio, nel supermercato. Ma immediatamente il diavolo mi ha portato dubbi e confusione. E ho sentito nella mia mente un versetto, Giacomo 5, verso 20. Me l'ha scritto in inglese, però apro la Bibbia, ve lo leggo in italiano. Giacomo 5, verso 20. Costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. E questo versetto gli è venuto nella mente. E allora ho preso il volantino, sono uscito da casa mia, ho chiuso la porta e ho detto che io vado, non mi interessa niente. E immediatamente era come che il diavolo non poteva più fare niente. È stato incredibile. E sono andato a questo supermercato non avendo nessuna idea di cosa farò, solo con lo Spirito Santo. Poi davanti al supermercato c'era una signora e ho cominciato a conversare con lei e lei mi parlava di sua figlia. Poi io ho chiesto a questa signora, posso parlarti di Gesù? E lei ha cominciato a dirmi che per un tempo nel passato frequentava i Testimoni di Geova. E io gli ho risposto, in realtà io non sono un testimone di Geova, sono un cristiano. E gli ho parlato che questo non è religione, non si tratta di religione, perché in realtà sono stati i religiosi quelli che hanno ucciso Gesù, i leader religiosi di quei tempi. Lei è stata d'accordo. Era molto aperta a quello che volevo dirgli. Poi gli ho dato il mio volantino che parlava del fatto che non è una religione e che non deve fare niente e dare niente, solo ricevere. E questo volantino dice: la soluzione meravigliosa per riempire quel vuoto che tu senti dentro e per cambiare questa vita senza meta, la soluzione meravigliosa è Gesù. E gli ho spiegato come ricevere Gesù. Poi gli ho chiesto, posso darti una benedizione? E lei ha detto sì. Quindi ho messo le mani su di lei, ho pregato che Gesù la benedice, che la riempa con il suo amore e che la porta alla salvezza, nel nome di Gesù.
Incredibile, 13 anni.
13 anni.
Senza religione, senza chiese. Quindi senza programmazione delle scuole anticristo, senza programmazione delle chiese anticristo. E guarda questo ragazzo come, vedi, guidato dallo Spirito Santo. Amen.
Sì, sì, sì. Poi sono andato a casa ed ero molto contento e felice. È così che la mia evangelizzazione va avanti, cari fratelli. Questa è la settimana scorsa. E voglio dirvi, mi avete incoraggiato tanto. Vi ringrazio. Esteban, Dio vi benedica.
Wow, un fratello sul serio questo.
Alleluia, grazie Gesù.
13 anni, grazie Signore.
Amen, amen.
Vedi come lo Spirito Santo.
Amen.
Gloria, gloria al Signore.
Poi in altri messaggi ci ha raccontato anche come evangelizza. Ha detto che lui ha sentito tanti pastori predicando prediche, però lui crede che la maniera giusta di evangelizzare è di sorridere, dare amore e dare la sua testimonianza, quello che Gesù ha fatto per lui.
Perfetto.
E ha detto questo è meglio di 100 prediche.
Va benissimo. Bravo Esteban.
Amen.
Dio ti benedica Esteban, sigui así. E il Signore Gesù si sta contigo. Amen.
Amen. Amen. Grazie Signore. E poi voglio leggervi un altro messaggio che è arrivato stamattina. E lo abbiamo messo nel programma perché Ieri sera, dopo l'incontro con i fratelli, il Signore ti ha dato, Giuseppe, un messaggio sul risveglio spirituale. E stamattina Rosario ci ha scritto: carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù, vi abbraccio grandemente nell'amore di Gesù. È passato un po' che non ci siamo sentiti, ma non per questo vi ho dimenticato. Un abbraccio in particolare a Giuseppe, per avermi risvegliato da un letargo che Satana mi aveva fatto cadere fin dalla mia prima adolescenza. Il Signore sta operando in me e attraverso me, in modo stupefacente. Ogni giorno scopro il suo amore per il mondo e le meraviglie che egli compie. Sto vivendo un periodo meraviglioso perché mi sto affidando a lui e i risultati nella mia vita sono sorprendenti. Il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà. Quanto è vera questa promessa. Vi saluto con un abbraccio amoroso di Gesù e spero di parlarvi ancora dell'opera che Gesù sta facendo attraverso di me.
Alleluia.
Rosario.
Va bene, fratello Rosario. Gloria al Signore. Amen, amen.
Grazie, Signore. È bello vedere come il Signore sta cambiando i fratelli e li usa per la sua gloria.
Quindi vedi, prima che arrivasse questo messaggio, Gesù mi ha dato la risposta.
Sì, ieri sera.
No, non solo per lui ovviamente, ma
sì,
per tutti.
E qual è il messaggio?
Il messaggio è: perché Dio non manda il risveglio? Stavo pensando ai milioni di credenti nel mondo che pregano per un risveglio spirituale che vinca i mali nel mondo. E ho sentito le seguenti scritture dal Signore. Vuoi leggere? Isaia 60, capitolo 60. Comincia Ti ho dato degli stralci, vero?
Sì.
Li vuoi leggere?
Isaia 60.
Sì, capitolo 60, ti ho dato alcuni stralci.
Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati attorno, tutti si raduranno e vengono da te. I tuoi figli giungono da lontano, arrivano le tue figlie portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà. Poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te, la ricchezza delle nazioni verrà da te. Chi mai sono costoro che volano come una nuvola, come colombi verso le loro colombaie? Il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurerà più, poiché il Signore sarà la tua luce perenne. I giorni del tuo lutto saranno finiti. Il tuo popolo sarà tutto un popolo di giusti. Essi possederanno il paese per sempre. Essi che sono il germoglio da me piantato, l'opera delle mie mani, per manifestare la mia gloria. Il più piccolo diventerà un migliaio, il minimo una nazione potente. Io, il Signore, affretterò le cose a suo tempo.
Amen, amen. Il tempo che sta parlando, cioè questo capitolo, parla più che altro del regno di Dio dopo il millennio. Ok, sta parlando a noi Gerusalemme. Comunque, fratelli, ci sono, dicevo, milioni di cristiani che pregano per il risveglio, ma il risveglio è già qui. Aspettano che Dio lo mandi, ma è già qui. Dice, Signore, leggi di nuovo il verso 1 e 2.
Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te.
Amen. Quindi il Signore dice, sta dicendo alla Chiesa mondiale, a ciascuno di noi: sorgi e risplendi perché la tua luce è giunta. È inutile che aspettiamo che Dio mandi il risveglio, l'ha già mandato. Il risveglio dello Spirito, ed è rappresentato da tutti i figli di Dio sparsi nel mondo, che si donano a Dio con tutto il cuore. I fratelli, i figli di Dio che sparsi per il mondo si donano al Signore con tutto il cuore, è questo il risveglio, quando tu, io, chiunque decide di darsi al Signore con tutto il cuore. Ed ecco che c'è un risveglio nella vita di un singolo che può propagare la sua famiglia, ed ecco che si può risvegliare la famiglia, ecco che si può risvegliare un circolo di amici, ecco che si risveglia una chiesa, tante chiese, una zona, un'area, una regione. Il risveglio non viene dal cielo, il risveglio è cominciato quando è venuto Gesù. Il risveglio mondiale che per tanti anni milioni hanno pregato, il risveglio è la parola di Dio, il risveglio è Gesù nei nostri cuori. E non può esservi un risveglio diverso. Non c'è un altro modo di fare un risveglio tranne che lasciare Gesù Cristo libero operare nei nostri cuori. Andare dove Dio ci chiama, la nostra chiesa, la nostra famiglia, la nostra moglie, il nostro marito, e dare la verità. Gesù è andato a Nazareth e ha detto, ha letto, Spirito del Signore sopra di me, mi ha mandato, mi ha unto per liberare i prigionieri, e ha detto questa scrittura è adempita. Allora si sono offesi, lo volevano uccidere per quello. Giunge il momento nella vita di ciascuno di noi cristiani che dobbiamo andare a Nazareth, alla nostra sinagoga, e dire: questa scrittura è adempita. E dire: Gesù mi ha chiamato e io sto obbedendo. Io ti voglio bene, moglie, marito, figli, genitori, ma devo obbedire a Gesù. Andiamo insieme a seguire Gesù. E allora succederà o un risveglio o un putiferio. Io mi aspettavo grossi problemi quando, dopo che mi sono convertito, sono andato a casa della mia famiglia. Non c'era fede nella mia famiglia, non c'era niente, non c'era Cristo, non c'era niente. E sapevo che sarebbe successo un putiferio. E allora, prima volta che sono andato a casa, venivo dall'estero, dall'Inghilterra. Ciao, ciao, come vai? Bene, abbracci, baci, tutto a posto. E allora, raccontaci cosa hai fatto, come va? Sono anni che manchi, mi hanno detto. Avevo 25 anni. Avevo appena ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. E ho detto, ma prima che vi spiego, vorrei pregare che riceviamo Gesù Cristo nella nostra vita. E mi ha guardato come se ero un pazzo. Gesù Cristo, di cosa sta parlando? E mio padre leggeva solo il Vangelo di Marx.
Di Karl Marx.
Il Vangelo di Carlo Marx. Lui era comunista, stalinista, una brava persona. Voleva solo ammazzare tutti i capitalisti, nient'altro.
È brava persona.
No, è una brava persona, a parte quello. E non riuscivo a capire perché... Cioè, mi è sempre considerato un po' strano, capito? Adesso a tutte le stranezze si aggiungeva anche questo, che è diventato anche fanatico per Cristo. Insomma, poche parole, io sono testa molto dura, ho detto no, no, qui bisogna pregare per i figli di Gesù, se no non mi capite. Insomma, mio padre si è tolto il cappello, ci siamo presi tutti per le mani, noi siamo tre fratelli. I miei genitori sono in cielo adesso perché si sono convertiti. Infatti hanno pregato in quell'occasione. E tutti hanno pregato. Hanno ricevuto Gesù. E allora hanno cominciato a capirmi. Va bene? Il risveglio mondiale, voglio dirvi, fratelli, che per tanti anni milioni e milioni di cristiani pregano, è tutto nella parola di Dio. È tutto in Gesù. E non si può fare risveglio in un modo differente. Deve cominciare da Gesù nel nostro cuore. Amen. Il domani che tanta gente spera è qui adesso. Oggi è il domani che molte chiese pregano e sperano. Dammi una scrittura, Giovanni 4:35.
Giovanni 4:35. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne, come già biancheggiano per la mietitura.
Cioè, quindi Gesù ha appena finito di evangelizzare una samaritana che ha avuto 5 mariti e un amante, e dice ai discepoli: non dite voi che la mietitura fa 4 mesi? No, è già adesso, guarda. Cos'era un fenomeno meteorologico che la mietitura era anticipata in Israele?
No.
Cos'era?
Era le pecore che sono pronte a ricevere Gesù.
Gesù mischiava sempre lo spirituale col materiale, e la gente a volte non capiva. Cioè, sono anni e secoli che le chiese pregano per risveglio. Ma noi non siamo di quelli che pregano e sperano per un risveglio di domani, ma di quelli che ubbidiscono e seguono il risveglio ora, perché il risveglio ha un nome ed ha un cognome, e si chiama Gesù Cristo nei nostri cuori. Il risveglio è cominciato da un pezzo, da una chiamata. Marco 8:34.
Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
E questo è tutto il risveglio che abbiamo bisogno, fratelli. Rinunziare a me stesso, a te stesso, a noi stessi, e seguire Gesù. Rinunziare, se abbiamo una chiesa mezza morta, mezza addormentata, rinunziare a quel cimitero e seguire Gesù. Il vero risveglio spirituale non è mai iniziato con riunioni di lunghe preghiere religiose e senza fatti, ma pregando e ubbidendo.
Amen.
È l'unico modo di fare un risveglio. Smettere di pregare e fare niente. Cominciare a pregare e ubbidire. Non serve andare in un edificio religioso, cadere per terra in trance e profetizzare che Dio farà questo e quello. Dio non farà proprio niente e non manderà nessun risveglio nelle vite di quelli che non abbandonano il mondo intorno a loro e non seguono Gesù. Dio non farà niente, perché ha già fatto tutto in Cristo. Se pregassimo: o Signore, manda il risveglio, è una preghiera assolutamente immatura, perché lo Spirito Santo risponde. Cosa dice lo Spirito Santo? Dice: il risveglio che cercate è già arrivato, è già nei vostri cuori, e si chiama Gesù, la parola, il Vangelo. Adesso dovete solo ubbidire.
Amen.
È come dei soldati che sono lì con mitragliatori in mano: manda il risveglio che possa vincere la battaglia, ma spara! L'altro soldato col bazooka sulla spalla: manda il risveglio che vinciamo la guerra, comincia a sparare! Altri esempi di preghiere sbagliate: Signore, mostraci come fare il risveglio. Lo Spirito Santo risponde: ve l'ho già mostrato ed è tutto scritto nei Vangeli, o dovete solo ubbidire, dovete solo andare come è scritto. Marco 16:15-20.
E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura.
Capito? Quindi anche verso 20.
Verso 20. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
Questo è il risveglio. Si chiama ubbidienza.
Amen.
Va bene. Il Signore non avrebbe potuto portare al risveglio della prima chiesa se questo si fosse limitato, come le chiese addormentate di oggi, a pregare ma non ubbidire. La differenza fu che la prima chiesa ha ubbidito. Verso 20, leggo di nuovo.
E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
Se io non mi fossi lasciato le religioni cimitero alle spalle, non avrei mai visto i miracoli che ho visto, che sto vedendo. Io non ho i diplomi che hanno gli evangelici e i cattolici dopo tanti anni di spaccare il pelo dottrinale nella scuola biblica. Io non ho tutta questa conoscenza, non so spaccare il cappello teologico, e non mi interessa, francamente. A me mi interessa essere ignorante come i 12 apostoli. se non avessi abbandonato queste cose, io non avrei visto il Signore operare attraverso di me. Io difficilmente faccio una cosa alla perfezione. Questo, chi mi conosce, sa che io faccio sempre sbagli. Non riesco mai ad arrivare alla perfezione. O grido, o mi arrabbio, o dico una parola di troppo, eccetera. Chi è perfetto alzi il dito.
No.
Ma ho cominciato a mettere in pratica quella piccola verità che Gesù mi ha dato, quella piccola fede che Gesù mi ha dato, quel piccolo amore che ho per Lui, ma è abbastanza grande. Ho cominciato a imporre le mani sugli ammalati che non guarivano, a pregare per gente che non si salvava, a predicare messaggi per convertire gente che non si convertivano, a evangelizzare gente che mi odiava, gente che mi chiama pazzo, però ho cominciato. E dopo un po' cosa succede? È successo che ho cominciato a vedere i risultati. Perché dopo un po' il diavolo ha cominciato a capire che questo qui è una capum durum, zuccum duro, zucca dura. C'è un momento anche, dice la Bibbia, che è buono essere malleabile e il momento che bisogna essere zucche dure, determinati, forti, duri contro il diavolo. Fuori di qui, Satana! Abbiamo mezza casa, tutti ammalati qua, cominciare con me, tossi, controtossi, eccetera. A me non ci interessa niente, moriremo tossendo se dobbiamo. Giusto, cosa dice? Gabriele, tu sei ammalato?
Un po'.
Un po'. Ieri sera abbiamo cambiato, ho perso mia moglie ieri sera.
L'hai persa?
E non so dove è andata. Si è andata a dormire in un'altra stanza.
Sì.
Perché io tossivo, allora abbiamo detto, poi ci abbiamo 3-4 bambini che tossiscono di qua e di là, abbiamo separati nella stanza.
L'abbiamo messa tutti insieme in una stanza.
Abbiamo fatto prima isolare i sani che non gli ammalati. E così io sono in una stanza da letto ospedale, tutti che tossiscono. Però ieri sera è andata meglio, grazie a Dio.
Amen.
A me, io sono riuscito a dormire 5 ore e mezzo, 6 ore, per cui mi sento un po' meglio. Ieri ero disastrato e sono ancora mezzo disastro, so se si nota. Sono mezzo vivo e mezzo morto, e infatti durante la trasmissione mi sentirete tossire, abbiate pazienza. Ma cosa mi interessa a me? Qui bisogna morire sul campo di battaglia, non in ospedali pieni di tubi, controtubi e con le macchine che ci tengono in vita.
Amen.
Fammi morire per Gesù al più presto se necessario. Non voglio vivere 20 anni in più in un ospedale con i tubi dentro le orecchie, che sembro un alieno. Fammi andare in cielo con Gesù.
Grazie Gesù.
Per me è anticristo accanirsi a tenere la gente in vita negli ospedali. Ma lasciateli morire, questi poveracci. Così abbiamo questo, il mondo è diviso tra ospedali che cerca di tenere la gente in vita e il nuovo del mondiale che cerca di depopolare il pianeta. E questo non capiscono più niente. Ma volete che vivano o muoiono, insomma, finché pagano, gli ospedali li curiamo. Andiamo avanti?
Sì.
Allora, cos'è che stavamo dicendo?
Che per un risveglio bisogna leggere la parola, ma anche ubbidire la parola, non solo studiare.
Tossisco, tu predica.
Ok, va bene.
Allora, io non ti ho sentita che stavo tossendo. Cos'è che hai detto?
Ho detto che parlavi prima del fatto che per un risveglio spirituale bisogna ubbidire.
Ok, esatto. Sì, fratelli che mi ascoltate, siete d'accordo?
Il
sì. Risveglio spirituale non viene con preghiere da becca morto in questi cemiteri e edifici religiosi. Pregare puoi far niente, ma viene mentre ti muovi, ti dai una mossa. Qual è quell'esercito di pazzi che vanno a fare la guerra e solo pregano contro il nemico?
Non ci sono, non esistono quelli.
Mai una battaglia è stata vinta con soldati che invece di combattere pregavano?
No.
Quindi la differenza è stata che la prima chiesa ha obbedito. Abbiamo letto verso Marco 16:20, no? Se ne andano dappertutto. Leggere di nuovo quel bellissimo verso.
16:20?
Marco 16:20.
E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
Vedi, quella religione falsamente chiamata cristiana di oggi, cosa avrebbero fatto? Oh, Gesù ci ha detto, Marco 16:15, ha detto andare a predicare il Vangelo. Allora, organizziamo subito una serie di 39.000 riunioni e preghiamo per quello. Oggi la Chiesa reagirebbe così. Se Gesù avesse detto alla Chiesa di oggi, Marco 16:15, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, allora ho detto, ok, ho capito tutto, guarda, conta su di noi. Andiamo, fratelli, ogni settimana alle 10 in punto e preghiamo per risveglio, preghiamo che le anime si salvano, preghiamo che il mondo si converta. Io, secondo me, sono più sani in un manicomio dove si crede Napoleone e Giulio Cesare che non le chiese di oggi. È difficile pensare a un livello di pazzia più alto delle chiese. Invece di ubbidire, pregano. La preghiera senza obbedienza è una presa in giro e fumo negli occhi a Dio. Dio, ho pregato, a Dio non gli interessa niente che ha pregato. Sì, hai ubbidito?
Sì, sì. Amen.
Qual è la moglie che dice, marito arriva per mangiare, dice, marito, il cibo non c'è, ma io ho pregato per te. Vado a cambiarmi un po' i vestiti, che se non posso. Io non ho lavato oggi i vestiti, però, sai, ho pregato per te. Ok, vado a vedere i bambini come stanno di là. I bambini sono lì, scalzi, ammalati, non hanno preso cura di loro, però ho pregato. E questo è quello che la Chiesa fa. Capisci il livello di pazzia incredibile che... Come il diavolo ha ingannato le chiese riducendole a livello di pazzia spirituale. Andiamo avanti. Atti 5,42.
E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
Vedi, quello che ha scritto questo libro, che era Luca, non ha capito bene. Capisci? Qui dovevo mettere ogni settimana alle 10 del mattino seduti in panchine, pregavano.
No. Lui ha scritto bene, ogni giorno, nel tempio per le case.
Adesso il tempio vuol dire il tempio pentecostale o cattolico? No, era il tempio di Gerusalemme.
Sì.
E adesso non c'è più, quindi nelle case. Quindi ogni giorno non smettevano di predicare Cristo, ogni giorno. E questa è gente che lavorava, non è mica tutti vivevano per fede come Pietro e Paolo. Lavoravano, però alla sera andavano a evangelizzare, alla mattina, ovunque potevano. È così che è stato vinto il mondo. Invece le chiese le hanno perse perché invece di ubbidire, pregano. Invece di dare la salvezza alle anime, pregano. I farisei pregavano più dei cristiani di oggi, non serve a niente. I farisei digiunavano 2 volte alla settimana, pagavano la decima, ma non ubbidivano a Cristo. Il risveglio, io dico che si inganna quelli che si aspettano che Dio venga a forzarci a svegliarci, se noi non cominciamo ad ubbidire alla verità del Vangelo. Tutto quello che Dio poteva fare per il risveglio di oggi lo ha già fatto e ultimato 2000 anni fa, e a caro prezzo sul Calvario. Gesù ha concluso quello, il nostro Dio si è fatto uomo ed ha ultimato sul Calvario tutto quello che si poteva fare, tutto quello che Dio poteva fare per portare risveglio oggi in questo mondo baldracco. Non c'è più niente che Dio può fare. Dio non può fare niente di più del sangue della croce, perché in quel sangue c'è tutto. Guarigione, miracoli, fede, c'è tutto, è tutto in quel sangue. Dio poi quel sangue l'ha tramutato in spirito nel giorno della Pentecoste e abbiamo ricevuto il sangue fatto spirito. E adesso abbiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è tutto quello che ti serve se vuoi svegliarti. Ti dico, se lo Spirito Santo non è sufficiente a svegliarci, niente ci sveglierà. Non c'è niente più potente dello Spirito Santo che Dio ci poteva dare e ce lo ha dato. Quindi aspettare che Dio mandi il risveglio, cosa ti può dare Dio più dello Spirito Santo? Più del Calvario, più del suo sangue, cosa ti può dare? Ti ha dato il sangue, l'ha sparso, crocifisso, che deve fare? Deve andare a farsi crocifiggere sulla luna? Cosa deve fare Gesù più di così? E poi dice, ecco vi do lo Spirito Santo. La potenza per scacciare i diavoli, per guarire le malattie, per amare vostra moglie, marito, i figli, per amare i vostri nemici. Vi do lo Spirito Santo che è più potente una gocciolina di un millimetro quadrato dello Spirito Santo, è più potente di tutte le corna dei diavoli del mondo messi insieme, più potente di tutti i cappellini dei preti messi insieme. Una goccia di Spirito Santo, e io ce l'ho, e chiunque ce l'abbia questo Spirito Santo, diamoci una mossa. E se uno mi ascolta, io Spirito Santo non so se ce l'ho, datti da fare. Cosa, come si dà da fare uno che non ce l'ha Spirito Santo? Angela, Gabriele? Dimmi.
Chiedendolo, pregando che il Signore te lo dà, perché la Bibbia dice chiedete e vi sarà dato.
Ho capito. Quindi tu vuoi dire sedersi in chiesa a pregare?
No, non ho detto sedersi.
Devi spiegarmi, perché io sono ignorante. Quindi no. Tu dici domenica mattina preghiamo per il risveglio, che venga lo Spirito Santo. Parentesi, io veramente non riesco a capire cosa Dio sta facendo in paradiso lì. Dio non ha capito niente che deve darci lo Spirito Santo, perché non me lo dà ancora? È senz'altro colpa di Dio.
No, lo Spirito Santo è già stato mandato, è già stato inviato, e è la nostra parte adesso di riceverlo, di aprire il cuore. Non è che Dio deve creare dentro di noi un desiderio di risveglio spirituale, Dio deve fare tutto. Ma siamo noi che dobbiamo avere quella fame della parola, fame di ubbidienza.
Ma io non sono d'accordo con te.
Ma perché no?
Perché scusa, io sono uno, per esempio, che io sono un anno, due anni che prego il battesimo dello Spirito Santo e non l'ho ancora ricevuto, quindi io cosa posso fare a questo punto?
Puoi fare quello che dice in Atti 5, 42, credo, o 32, dove dice lo Spirito Santo è dato a quelli che ubbidiscono.
5, 32,
grazie.
Allora cosa devo fare? Mi spiegati.
Lo Spirito Santo è dato a quelli che ubbidiscono. Comincia a ubbidire, come la testimonianza che hai detto tu pochi minuti fa, ubbidire quelle piccole cose che puoi, con la tua piccola forza che hai per Gesù.
Brava,
quelle
brava,
piccole cose,
brava.
Nelle piccole cose che puoi, comincia
brava,
a ubbidire
brava.
E vedrai che piano brava. Vedrai miracoli.
Brava. Tu sei una moglie che non sei capace a fare, che so io, manicaretti, lasagne, e comincia a fare un uovo bollito. E non so fare neanche l'uovo bollito. Vabbè, sei capace a pulire una pentola? Ma neanche quello mi ha insegnato mia madre. Mi ha insegnato solo a giocare videogames sull'iPhone. Ok, beh, ramazza il pavimento. Ma neanche quello mi ha insegnato. Ma va a pulire il cesso. Vabbè, posso cominciare con quello. E quando impari a pulire il cesso, lo ramazzerai la sale. Dopo
sì.
Pulisci il giardino. Dopo,
sì, sì,
e dopo
sì.
Pulisci i vetri. E dopo... Fai l'uovo bollito. E dopo che l'hai carbonizzato è diverso, ovviamente hai imparato a spegnere il gas.
Sì, è vero.
Quindi, se te non c'è lo Spirito Santo, impara dalla moglie che non sa fare un uovo bollito. La moglie è in gamba con le uova bollite.
E non solo.
Senti, stai attento a quello che dico, perché poi ci vediamo l'ora di pranzo.
No,
c'è mia moglie che mi aspetta con mattarello.
La settimana scorsa hai detto qualche barzellette su Deborah e la pasta al dente, tarararam, come sempre. E poi siamo usciti dal studio, siamo andati a mangiare e c'era una pasta deliziosa sulla tavola.
Veramente.
Al dente, buonissima. E tu hai fatto complimenti a Deborah.
Sì.
Hai detto questa è al dente.
Sì, sì, è vero. Ma infatti, grazie. Che tu... Tu difendi sempre mia moglie?
Certo.
Ma è giusto, perché io apprezzo questo. In effetti lei sta imparando.
Sì, è
sta
vero.
Sta imparando adesso, quasi ce l'ha fatta. Allora, quel che voglio dire, se tu sei un cristiano che non sei capace a fare un uovo bollito, perché non c'è il battesimo dello Spirito Santo, perché eccetera, il motivo che hai pregato per anni e non hai ricevuto lo Spirito Santo, te lo dico io perché. Perché tu c'hai una bicicletta ma non la usi perché aspetti la macchina. C'hai una Fiat usata che funziona ma non la usi perché vuoi una Mercedes nuova. Mi segui cosa voglio dire? Cioè Apollo nel libro degli Atti non aveva lo Spirito Santo, non conosceva, però sono arrivate Aquila e Priscilla e gli hanno insegnato dello Spirito Santo. E Apollo però era già a predicare Gesù Cristo senza capire niente dello Spirito Santo.
Sì, ma ubbidiva.
Però ubbidiva al poco che sapeva.
È vero, un esempio bellissimo. E poi ha cominciato a crescere perché se tu usi quello che il Signore ti dà, un talento, il Signore ti darà di più.
Esatto. Quindi cerchiamo, guarda, cerchiamo di iniziare a mettere in pratica il poco che sappiamo. E allora, se tu fratello che non c'hai il battesimo dello Spirito, cominci a predicare il Vangelo senza battesimo dello Spirito Santo, vedrai che viene.
Amen.
Dove è scritto? Luca 11, 11, 12, 11, 12. Luca 11, 12.
Luca 11, verso 12?
12.
Oppure se gli chiede un uovo, gli dia un scorpione?
Cioè il padre, comincia dall'11 allora, parla del padre.
11. E chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente?
Quindi se te chiedi lo Spirito Santo al Signore, ti darà un serpente?
No.
Dio in cielo dice, no. Guarda, c'è Angela e Gabriele e Radio Blast, vogliono battere lo Spirito Santo, cosa dice Gesù? Ma mandiamogli un paio di serpenti.
No.
Ma questa è la tua immagine di Dio?
No, non è così.
Allora, qual è il padre che il padre gli dice, c'ho fame, prendi uno scarafaggio. Uh-huh. Dove Gabriele, dove qui c'è mio figlio. Tu hai avuto mai fame qua? Tutti i giorni?
A volte, sì.
Tu anche, infatti ti posso aiutare, colazione, pranzo e cena, no? Cioè, quando ti ho mai portato un serpente a sonagli? Ti ho dato mai un serpente da mangiare? Sì o no?
No.
No, ha detto no. Ok, no, di no perché la gente che ascoltava potrebbe pensare, cos'è da mangiare a tuoi figli? Allora vai avanti, quindi, cosa dice il verso seguente?
Verso 13. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Allora, fratelli, che un anno che pregate per il battesimo dello Spirito Santo non l'avete ricevuto, sapete perché non l'avete ricevuto? Prendete appunti. Perché non avete iniziato a mettere in pratica quel poco che Dio vi ha già dato. Perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto quello che credeva di avere. Tu sei la direttrice di un'impresa.
Ok.
E tu ti serve un direttore dell'impresa. Uh-huh. Ok. Chi nominerai come tuo braccio destro direttore? Uno che si è da fare nel poco o uno che non fa niente completamente?
Ma sicuramente uno che posso fidarmi di lui, uno che è fedele, che ubbidisce, che vedo che mette tutto il cuore.
Hai risposto correttamente. Allora, a chi darà Gesù il battesimo dello Spirito Santo? A uno che lì ti grattasse lo stomaco, grattasse la pancia tutti i giorni? Il battesimo non viene, grattiamo
no.
di più.
No.
Non viene il battesimo, scaldiamo un'altra panca.
No, lo stesso a uno
seduto
che ubbidisce.
Seduto tra due panche, sai? Hai mai visto gente seduta su due panche? Scaldarne due allo stesso tempo, capito? Invece, se tu ti serve un direttore, nominare direttore uno che si sta dando da fare nel piccolo,
certo, sì,
che è fedele
sì,
nel poco
sì,
sarà
sì.
fedele nel molto.
Amen.
Ma se tu che preghi per il battesimo dello Spirito Santo, fratellino che sorellina che mi ascolti, che mi segui, se tu non stai usando quel piccolo che potresti fare, non fai neanche quel poco che puoi, chi ti darà? Ha detto Gesù, se non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi ti darà le ricchezze eterne? Se tu non sei fedele nell'esercito ad essere un caporale, chi è che ti nomina sergente? E se sei un sergente che non fa neanche il suo dovere, chi ti nomina tenente? Avete capito perché, fratelli, che pregate per lo Spirito Santo non l'avete ricevuto? Perché siete lazzaroni. Come si dice in latino lazzaroni?
Oh, I don't know. Non so.
Lazzaronis acutis, chronicus.
Sei sicuro che così si
no,
dice?
No, non sono sicuro, però suona bene. Allora, posso andare avanti?
Sì.
Quelli di noi che non sono spiritualmente ciechi possono vedere che mai nessun risveglio è venuto ripetendo come papagallini preghiere stampate su fogliettini in quelle cosiddette riunioni settimanali. Cosa sono queste? Sono fumo negli occhi da parte di chiese mezze morte che non vogliono pagare il prezzo di vivere per il Signore. Cioè la preghiera è diventata un alibi, è diventata una copertura, è diventato ho fatto il mio dovere, ho pregato, posso andare a fare i fatti miei adesso, ho servito Dio, gli ho dato il buon servito, ho dato a Dio quello che volevo, quattro preghiere, due Ave Maria, quattro Padre Nostro, No, io non prego Ave Maria, sono evangelico, io prego in lingue, va bene. E poi? Da sempre il risveglio viene solo quando uno o più figli di Dio, cosa fanno? Aprono gli occhi, vedono la verità nella Bibbia, abbandonano quelle, le religioni, iniziano un risveglio personale, individuale, solo basato su Cristo, il Vangelo. Il risveglio è sempre stato così. Tutto il resto sono solo bugie. Basta controllare testimonianze dei più grandi uomini di Dio. Leggete le biografie dei più grandi uomini di Dio. Devo farvi i nomi? San Francesco, Martin Lutero. Capito? Gente che ha fatto tanti errori, però hanno portato risvegli. Sì. Solamente tramite l'ubbidienza giornaliera di ciascuno di noi che accetta di raccogliere la sua croce, accetta la sua corona di spine, che è disposto, per così dire, a farsi sputare in faccia come Gesù, da quelli che saranno in disaccordo con lui. Di solito chi sono questi? La propria religione o i familiari? E poi avviarsi ogni giorno sulla via del Vangelo, così si fa il risveglio. Le chiese mondiali aspettano eternamente che Dio mandi il risveglio, ma la verità è che Dio sta aspettando loro. Dio è sempre più che pronto a risvegliarci, ma il fatto è che le religioni ufficiali sono bravi a leggere sermoni la domenica, ma non praticano quello che predicano. Se le chiese mondiali vogliono continuare a dormire nelle loro sette e religioni umane, cosa può fare Dio? Isaia 1,19. Se le chiese pregano ma non vogliono smuoversi, sono come dei pali conficcati nel fango e di lì non si muovono, cosa può fare Dio? In base alle profezie, Dio farà lo stesso che fece con l'antica ribelle Israele nei giorni di Isaia il profeta. Leggi Isaia 1,19-20.
Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato.
Ok, insomma, il risveglio, fratelli, dipende da noi. Questo dice, ah, vabbè, fratello Giuseppe, meno male che questo Israele noi non c'entriamo niente. No, tu c'entri, caspita se c'entri. Leggi Matteo 24, Apocalisse 13, 7. Viene la distruzione peggiore di questa che Isaia profetizzò, che in questo caso fu la distruzione della Siria, che distrusse 10 tribù di Israele e vennero conosciute come le 10 tribù perdute del popolo di Israele. E poi da allora in poi gli israeliani, gli ebrei, cominciarono a essere chiamati giudei. Perché? Perché Giuda fu l'unica tribù che rimase, assorbì Beniamino, la tribù piccolissima, e divenne l'unica tribù, perché è rimasto solo la Giudea e i giudei si chiamavano i giudei, non si chiamarono più israeliani perché Israele non c'era più. Perché? Perché adoravano gli idoli. Oggi le religioni che adorano gli idoli della politica, del materialismo, della televisione, dei telefoni, dei computer, dei soldi, delle macchine, ognuna di queste cose è un idolo. Il Signore manderà gli Assiri, questa volta l'Anticristo, e li distruggerà. E quindi non sto parlando del Vecchio Testamento. Cerchiamo di svegliarci, fratelli. Apocalisse 13,7 parla dell'Anticristo che distruggerà i santi, e l'Apocalisse non è il Vecchio Testamento. Non ascoltate i falsi profeti che vi tengono addormentati. Quindi, chi vuole il risveglio? La formula è molto semplice: svegliati. Non aspettate che la Chiesa mondiale si muova, il mammut non si muoverà mai. Il mammut, il dinosauro, non si muove. È sempre un uomo, un singolo, un Gesù che va a Nazareth a dire la profezia è adempita. Dice, ah sì, aspetta che ti tiriamo giù dalla montagna e ti ammazziamo subito. Va bene?
Amen.
Un Paolo, un Pietro. Un Pietro, Andrea, Giovanni, Giacomo hanno abbandonato moglie e figli. Oggi, non mi toccare l'idolo della famiglia. Ma la famiglia deve seguirti. Ma non vogliono perché i miei figli non vogliono abbandonare i videogames. Mia moglie deve pitturarsi le unghie. E poi lei deve andare al parrucchiere. E poi la la suocera non vuole, e poi il vicino di casa penserà strano, e poi il diavolo non vuole neanche lui. Ma senti, il risveglio è successo perché gente ha abbandonato queste cose e ha seguito Gesù. Il risveglio è sempre una cosa individuale. Quindi uh-huh. Gesù ha ubbidito, si è risvegliato, era sempre sveglio. Ha svegliato una dozzina di ignoranti pescatori. La dozzina ha svegliato altri 70. E poi hanno svegliato il mondo del loro tempo. Ma non perché andavano a pregare nei cimiteri come le chiese di oggi. Dio manda il risveglio. Eccolo qui, svegliati! E no, mica volevo dire io volevo dire gli altri. Io credo che sia una blasfemia pregare per cose che tu non sei disposto a fare. Il timbro di autentica ipocrisia si ottiene quando preghi per cose che tu non sei disposto a fare. Signore, manda missionari e mia sorella possibilmente. Va bene?
Sì.
E ho coperto abbastanza il punto, Angela.
Sì, no, un messaggio bellissimo. Perché, come hai detto tu, tanti pregano per lo Spirito Santo, per risveglio, ma queste cose dipendono da noi, non dipende dal Signore. Lui ha fatto già tutto. È morto sulla croce, ha mandato lo Spirito Santo, Lui sta aspettando noi che ci muoviamo. Quindi noi, non noi stiamo aspettando che il Signore risponda alle preghiere, ma Lui sta aspettando noi.
Quando io 42 anni fa mi sono mosso, ho abbandonato la mia chiesa cimitero, che poi neanche ci andavo, si è scatenato l'inferno. I parenti, la famiglia, i vicini di casa, quelli che non erano vicini, i lontani, mi hanno cominciato a guardarmi come un cretino, un imbecille, un fanatico, un fuori di testa. Ma io sapevo che io avevo gli occhi, sai quando guidi la macchina e uno sente una voce che dice gira a destra, gira a sinistra, e no, scusa, io guardo, io ho la strada davanti, so che devo andare diritto. Avevo le istruzioni davanti, la Bibbia, il Vangelo. Sapevo che la mia famiglia era nel torto. Sapevo che chiunque mi diceva destra, sinistra, fermati, pazzo, non lo fa nessuno, ti criticheranno, cosa mangerai, cosa berrai, come ti vestirai, cosa farai senza soldi in banca. A me, se non mi... io se arrivo appunto che guarda, non arrivano più offerte per vivere, che viviamo di offerte, io vado avanti fino alla morte, mangerò patate, andrò nei boschi a mangiare radici, ma quando esco dai boschi evangelizzo.
Amen.
Andrò a cercare le locuste e il miele selvatico di Giovanni Battista, chissà che trovo anche i vestiti che aveva, uno era vestito di pelle di cammello.
Amen.
E mica si vestiva di pelle di cammello perché è andato a Armani, perché non aveva tempo di andare a cambiarsi bestiari, se venuto di pelle, buonanotte. Ci siamo?
Sì.
Quello deve essere stato uno spettacolo questo, Giovanni Battista, che usciva dal deserto urlando, vestito di pelle, guai a voi come sfuggirete alla Genna, voi farisei che vi ha detto di sfuggire all'ira che viene, andatevene di qua, non venite a raccontarmi che siete figli di Abramo, che siete gli evangelici di Martin Lutero, che siete la chiesa basata su Pietro a Roma. Non venite a raccontarmi cretinaggine e fandonie. Sappiamo che state seguendo Pietro di Roma se avete i frutti di Pietro. E dove sono i frutti di Pietro? Un fico secco. Un fico secco è un frutto? Mica tanto. Va bene? Angela.
Facciamo un intervallo.
Vuoi prendere la parola?
Sì. Facciamo una pausa e ascoltiamo la canzone Chi dimora nel riparo dell'Altissimo.
Bellissima, è una canzone un po' vivace questa. Ogni tanto, meno male che fanno qualche canto un pochettino, un po' incaffettato, perché le canzoni, le canti devono o di lode, gloria a Dio, bellissimo, oppure di un po' sveglia.
Amen.
Ma certi canti cristiani, mamma mia, Dio ci liberi. Amen. Pregate per della musica un po' in gamba. Questa canzone mi piace molto.
affogato del mare non mi colpirà. Il buio della notte non mi spaventerà, perché tu, oh Dio, sei il mio rifugio, sei la mia fortezza, sei la mia salvezza.
Oh,